Va ora in onda Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti a Parliamo di Musica, la nostra rubrica mensile, con Giovanni Mori in cabina di regia. Ma abbiamo oggi un ospite illustre, insomma, più che illustre perché rappresenta moltissimo proprio per Rete Toscana Classica, è un po' il padre di Rete Toscana Classica, che in questo momento però è anche incaricato di reggere le sorti di una altra istituzione importante musicale della Toscana. Sto parlando di Claudio Martini. Buongiorno Claudio Martini.
Buongiorno, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti voi.
Claudio Martini, che ha voluto, quando era presidente della Regione Toscana, proprio la nascita di questa emittente. Claudio Martini oggi è invece sovrintendente della Scuola di Musica di Fiesole, la quale compie la bellezza di 50 anni, e questa trasmissione è dedicata proprio a questo formidabile anniversario, a questo giubileo, potremmo dire, no, 50 anni tondi di una istituzione che ha fatto storia in Italia e ha fatto scuola anche in Italia, perché prima di Fiesole la musica italiana era qualcosa, e dopo Fiesole, dopo nata la Scuola di Musica di Fiesole, voluta, come tutti sanno, da Piero Farulli, la musica italiana ha preso anche altre strade, soprattutto i giovani musicisti italiani hanno avuto altre opportunità. Come nasce questa istituzione, Claudio?
Ma la scuola nasce come sviluppo di una visione, di un'idea di Piero Farulli e di alcuni suoi amici e collaboratori del tempo, e nasce dalla considerazione che la formazione musicale in Italia era molto carente sia quantitativamente, perché era pochissima la percentuale dei giovani, dei ragazzi che veniva educata all'ascolto, alla comprensione e alla pratica musicale, ma anche qualitativamente perché i programmi, i metodi di insegnamento, le concezioni didattiche erano, insomma, più dell'Ottocento che del Novecento. E lì nasce intorno a Piero Farulli nasce l'idea di offrire qualcosa di diverso, proprio offrire nel senso, anche come diceva Piero stesso, di restituire. Lui aveva due motti assoluti che guidavano la sua filosofia della musica, che era il primo, la musica per tutti, non solo per una classe eletta o colta o favorita dalla ricchezza, e la musica è un dono da restituire. Chi lo ha avuto lo deve in qualche modo restituire. E queste due grandi frasi hanno guidato la costruzione di questo nuovo modello, di cui penso parleremo, insomma, un po' diffusamente oggi, che è il modello fiesolano, appunto, e che nasce proprio come reazione, come contestazione e anche come
Una provocazione proprio fusta, sì,
una
anche.
provocazione anche un po' rivoluzionaria, con l'idea di dire: così non va, vi facciamo vedere noi qual è una via alternativa. E qui su questo colle di Fiesole nacque prima in angusti locali, con pochi corsi, con pochi docenti, e poi via via, in modo sempre più consistente, nacque la scuola di Fiesole. E 10 anni dopo nacque l'orchestra giovanile. E quindi penso sia, come dicevi tu, questo formidabile anniversario sia anche l'occasione di una riflessione, insomma, a tutto tondo su cosa può essere la formazione musicale, non soltanto per il professionismo, ma anche per la crescita culturale, individuale e collettiva delle persone.
Ora, se non erro, l'inizio fu quello proprio di un'idea di scuola di musica popolare, insomma, dove ci si poteva accostare alla musica tutti, appunto, ed era accesso aperto a chiunque. E anche c'era una specie di idealismo che dava, rendeva gli insegnanti come, appunto, dei donatori. Non credo all'inizio ricevessero alcun compenso, o sbaglio?
No, è così. Diciamo, all'inizio la scuola nasce proprio come qualcosa che alla quale tutti possono accedere, e quindi gratuita, sostanzialmente gratuita, perché poi non c'erano ancora strutture da finanziare, eccetera, e con un contributo gratuito da parte degli insegnanti, dei docenti, dei professori, che lo facevano diciamo proprio con lo spirito di far vedere che si poteva fare qualcosa di diverso dal mondo paludato e un po', diciamo, un po' fermo, stantio dei conservatori di allora. E quindi questo carattere, diciamo, di scuola rivoluzionaria, di scuola popolare, di scuola per tutti, è stato un imprinting fortissimo, che, devo dire la verità, ancora oggi in qualche misura si trova qui a Fiesole, perché alcune attività sono ancora gratuite, alcune cose vengono fatte dai docenti come volontariato, come qualcosa che non viene meccanicamente retribuito, e quindi qualcosa di questo rimane, anche se, già di la verità, nei 50 anni il mondo è cambiato, e quindi anche Fiesole, insomma, un po' si è dovuta abituare ad una nuova situazione.
Bene, allora io ora sposterei per un attimo l'argomento su una delle grandi invenzioni, diciamo, di Piero Farulli all'interno della Scuola di Musica di Fiesole, cioè un altro dono ai giovani musicisti italiani, che è stata la fondazione dell'Orchestra Giovanile Italiana, la prima orchestra dei giovani che questa nazione ha immaginato e ha creato. Per questo vorrei ora proporre come ascolto un momento, diciamo, importante, uno dei tanti incontri che questi giovani musicisti che si preparavano, dopo una selezione anche molto molto severa, si preparavano a Fiesole, hanno avuto l'opportunità, appunto, di fare incontri al vertice. Basta fare i nomi di Riccardo Muti, i nomi di Giuseppe Sinopoli, i nomi di Daniele Gatti più recentemente, il nome di Carlo Maria Giulini e anche di Claudio Abbado, insomma tutti i massimi musicisti italiani, direttori d'orchestra, hanno dato il loro contributo, sono venuti a Fiesole a incontrare e a, in qualche caso, a proprio preparare dei concerti con l'orchestra giovanile. Da uno di questi concerti, diretto da Giuseppe Sinopoli, ascoltiamo l'ouverture Le Ebridi di Felix Mendelssohn Bartholdy con l'Orchestra Giovanile Italiana. Thank you. era l'Orchestra Giovanile Italiana diretta da Giuseppe Sinopoli, un bel po' di anni fa ormai, nelle Ebridi di Felix Mendelssohn Bartholdy. Allora, parliamo dell'Orchestra Giovanile. Questa grande davvero novità che un po' ha cambiato poi la fisionomia della formazione orchestrale in Italia, che in pratica non esisteva.
Sì, è così. Diciamo, l'Orchestra Giovanile Italiana, che aveva sede qui a Fiesole, è stata la prima e la più importante per molto tempo delle orchestre giovanili. Se misuriamo quello che è successo nei 50 anni, vediamo proprio che Fiesole ha aperto la strada e ha anche come dire, influenzato lo sviluppo di queste attività. Oggi, se andiamo su internet e scriviamo orchestra giovanile in Italia, ne escono parecchie, insomma, ormai ce ne sono in tanti conservatori, in tante associazioni culturali e musicali e in tanti anche progetti estivi, di festival, eccetera, eccetera. Però questa fu la prima e nasceva da un'idea particolare che Farulli ha voluto fortemente e ha praticamente imposto, insomma, proprio come stile della scuola.
Il suo stile era esattamente quello, imporre.
Sì, ed era praticamente suonare insieme. Lui aveva questa convinzione che io ritengo ancora attualissima e devo dire veramente insostituibile, che sì, d'accordo, bisogna studiare con il proprio professore lo strumento, come dire, uno a uno davanti al tuo insegnante, però la cosa fondamentale è studiare insieme, e quindi la musica da camera e l'orchestra. I ragazzi venivano quanto prima, diciamo subito, buttati nella mischia e dovevano imparare a suonare in quartetto, in trio, in gruppi, insomma in ensemble cameristici, e poi c'era l'orchestra, insomma, e poi subito, appena possibile, c'era l'orchestra. Questa concezione per la quale non è lo studio individuale che primeggia, ma è quasi rovesciata la questione, è lo studio collettivo che ha più importanza, ha significato molto per Fiesole e devo dire per i ragazzi che l'hanno frequentata, e ha fatto anche un po' scuola, come dicevi tu all'inizio, insomma c'è una scuola fiesolana che un pochino si è imposta, insomma, nel mondo. E da lì...
No, sicuramente... La filosofia, diciamo, del suonare insieme, di fare musica da camera, di vivere l'esperienza dell'orchestra non come una frustrazione di chi voleva fare il solista, ma come una formidabile opportunità, una grande bellezza di far musica con gli altri. Questa è stata una grande lezione, davvero. Perché fino a quel momento l'orchestra era, sì, magnifica, come dire, realtà, però... La formazione che si dava nei conservatori era quella di preparare dei solisti, fondamentalmente.
Sì, è così, anche perché, diciamo, venivamo da questa concezione un po' ottocentesca, insomma, no? Del grande virtuoso, del musicista che sta sul palco quasi da solo, insomma, i grandi modelli che ci venivano da allora, no? Da Paganini, Liszt, Chopin e Giugiù fino l'eroe romantico che da solo sfida il mondo e dimostra la sua enorme abilità, il che naturalmente non è cancellato nemmeno dai corsi di Fiesole, però tutto questo è inserito dentro un diverso contesto e anche con una concezione assolutamente differente, che è quella di saper ascoltare anche gli altri, di ascoltare quello che viene dal suonare insieme, quindi avere la pazienza di mettersi in relazione, trovare insieme lo stesso suono, insomma, questo è veramente forse il più raffinato dei modi di imparare. Io lo verifico giorno giorno con mio figlio che ha 14 anni, che studia qui il violino a Fiesole. Lui ha fatto diversi anni di studio da solo, poi venendo qui a Fiesole ha cominciato a suonare in quartetto, in trio, nell'orchestra, insomma gli si è aperto un mondo e vi si è aperta anche una diversa sensibilità nella relazione con i suoi compagni di studio. Insomma, io penso che da questo punto di vista Fiesole è stata veramente una benedizione per la musica in Italia.
Vorrei, a questo proposito, ricordare una figura che ha avuto un'importanza capitale negli anni, diciamo, di avviamento dell'orchestra, e per molto tempo è stata davvero una persona carismatica, direi, che ha dato un'impronta decisiva all'Orchestra Giovanile Italiana. Parlo di Angelo Faia, che senza apparire troppo, appunto, era uno dei grandi preparatori dell'orchestra, che lavorava in gruppi cameristici, e proprio da una di queste esperienze diretta da Faia vorrei farvi sentire il lavoro dei giovani tanti anni fa. L'ho ritrovato in un CD remoto ormai davvero nel tempo, di cui io scrissi le note illustrative, mi sono capitate in mano, non mi ricordavo proprio di averlo fatto questa cosa. È il finale della Création du Monde di Millau, con i giovani dell'Orchestra Giovanile Italiana e Angelo Faia. L'autorevolezza di Angelo Faia come grande preparatore, costruttore d'orchestra, si potrebbe dire quasi, qui è evidente nella registrazione. Direi a questo punto possiamo anche spendere l'aggettivo storica, perché rappresenta davvero gli anni in cui l'orchestra giovanile italiana prendeva forma sotto la guida di tanti poi altri maestri naturalmente illustrissimi. E in quel momento direi anche la Scuola di Musica di Fiesole poi ha cominciato a ospitare grandi personalità, sia del mondo del solismo, per appunto, pensiamo a quanto ha illuminato Fiesole una persona come Maria Tipo, come insegnante di pianoforte dei corsi superiori di perfezionamento, oppure gruppi leggendari come il Trio di Trieste, che per tanti anni è stato uno dei riferimenti della scuola, insieme a tanti altri che non è il caso di ricordare tutti naturalmente, perché l'elenco dei grandi musicisti che sono stati cooptati a Fiesole, che hanno dato il loro contributo a Fiesole, è lunghissimo, e quindi faremo comunque torto a qualcuno. Ho citato due soltanto di questi grandi maestri, che però davvero poi hanno lasciato un'impronta che ancora oggi si sente, credo, no?
Beh sì, sì, sicuramente la loro impronta è ancora viva, come quella di tantissimi professori virtuosi e anche grandi didatti. Tu parlavi della preparazione dell'orchestra, questo è un elemento decisivo, perché sembra che alla fine quando uno assista a un concerto sembra che quello che viene offerto è il frutto del lavoro di questi due soggetti, l'orchestra e il direttore. In realtà tra l'orchestra e il direttore, accanto a loro, con loro, opera un sistema di preparazione dell'orchestra, delle varie sezioni, i fiati, gli archi, le percussioni, tutto quanto deve essere ben combinato, ben congegnato, per rappresentare non soltanto ecco, l'obiettivo di una bellezza esteriore, che pur nella musica conta, per carità, non è che è marginale, però accanto a questo c'è anche proprio la necessità di far crescere l'entusiasmo, l'appartenenza di questi ragazzi, che in fondo spesso sono giovanissimi, perché noi parliamo dell'orchestra giovanile, che è il fiore all'occhiello della scuola di Fiesole, e sono tutti ragazzi diciamo intorno ai 20 anni, 19, 21, insomma a seconda del loro percorso. Ma qui a Fiesole ci sono 6-7 orchestre, che si comincia dai ragazzi di 10 anni, 11 anni, e questo naturalmente ha bisogno appunto di un accompagnamento, di una preparazione. I ragazzi sono veramente stimolati ecco, dal capire il funzionamento dell'orchestra e di vedere che la loro parte è importante nel sistema complessivo per offrire il pezzo. Quindi questa cosa dei preparatori la sottolineo anch'io come una delle grandi, anche delle grandi figure professionali di cui c'è bisogno per far crescere una grande orchestra.
Assolutamente, assolutamente. Quello fu davvero un modello che poi è stato seguito da tante altre sedi. A questo proposito c'è una registrazione dell'Orchestra Giovanile Italiana del 2004 con Daniele Gatti, che dirige la Nona Sinfonia di Mahler. Mi pare che sia stata registrata a Modena questa bellissima interpretazione. Ecco, in questa Nona Sinfonia di Mahler si potevano vedere i maestri che suonavano insieme agli allievi, cioè il lavoro non era soltanto quello della preparazione, ma quello di mettersi accanto ai giovani musicisti e dar loro anche proprio l'esempio, partecipando insieme alla pari a quel punto un obiettivo molto, molto ambizioso come la Nona Sinfonia di Mahler, dalla quale sentiamo ora il Rondò Burlesque, cioè il terzo movimento, ripeto, con Daniele Gatti e l'Orchestra Giovanile Italiana, con i suoi maestri anche. era il Rondò burlesque, terzo movimento della nona sinfonia di Gustav Mahler, diretta da Daniele Gatti nel 2004 con l'Orchestra Giovanile Italiana.
Mi ha fatto venire in mente, scusa Alberto se mi intrometto, questa tua sottolineatura del fatto che i professori e gli allievi suonano insieme, una delle caratteristiche umane che Piero Farulli aveva e che troviamo riprodotta qui iconograficamente da una grande quantità di fotografie, di video, eccetera, eccetera. Ecco, anche lui aveva l'abitudine spesso di prendere la sua viola e di mettersi a sedere accanto ai ragazzini che erano assolutamente intimoriti e spaventati dal titano Farulli, che però si metteva accanto a loro a suonare proprio per dare loro il senso che questa è la musica, è una cosa che si fa insieme anche,
è una comunità, sì, una comunità.
La comunità, anche docenti e discenti insieme, non c'è la cattedra alta e la classe bassa, insomma c'è proprio questa comunità che si respira in tanti degli aspetti della vita quotidiana della scuola.
Vivere la musica insieme, insomma, questo è fondamentale, assolutamente fondamentale. Dunque, la Scuola di Musica di Fiesole, che oggi rilascia anche lauree di primo e secondo livello, perché è stata integrata nel grande sistema che si chiama AFAM, cioè l'alta formazione musicale, artistica e musicale in Italia, quindi il livello dei conservatori, per essere chiari. Quindi anche in questa c'è stata un'evoluzione che ha trasformato in qualche modo anche, come dicevi prima, con vincoli burocratici naturalmente, quell'idea iniziale di scuola popolare, quella specie di rivoluzione, diciamola pure la parola che non si può dire, era una rivoluzione un po' comunista, perché Piero Farulli era un vero comunista, questa era una scuola che aveva un imprinting comunista, non avrei dubbi, no, a dire che l'idea iniziale portava questa origine,
sicuramente c'è questo riferimento ideale, come dire, generale, c'era insomma la sua visione di un mondo in cui si va avanti per comunità, non per individui l'uno contro l'altro armati, insomma questo era il suo punto di vista.
E oggi invece appunto siamo a un livello accademico che rilascia delle lauree di primo e di secondo livello, ma c'è anche tanta vivacità, diciamo, nei corsi di base, no? di altro tipo di obiettivo che non è quello necessariamente di conquistare un titolo di studio ufficialmente appunto riconosciuto dallo Stato, ma anche semplicemente di vivere, apprendere la musica, vivere la musica a un livello anche amatoriale, che credo sia una categoria purtroppo funestata da una parola che ha cambiato significato in italiano, che è la parola dilettante, chi lo fa per diletto, e che oggi è considerata una parolaccia, invece è una parola bellissima, ecco. E allora amatoriale ci salva in questo caso. Parliamo anche di questa realtà che avvicina tante persone alla musica senza appunto nessuna ambizione, diciamo, professionale.
Sì, questa è davvero forse la caratteristica principale della Scuola di Fiesole, quella che la differenzia da tanti conservatori e dai conservatori e da tante altre scuole di musica, cioè il fatto di avere un'offerta, quasi potremmo dirle, senza esagerare, 0,99, cioè dalla nascita fino ai 99 anni, insomma.
Liszt direbbe von der Wiege bis zum Grabe, dalla culla alla tomba.
Sì, ora io non volevo usare questi soprattutto il secondo termine, insomma, che era un po', insomma, un po' cupo.
Sì, però insomma, rende l'idea.
Rende l'idea, diciamo 0,99, siamo nella matematica, è più semplice. Perché in effetti noi abbiamo dei corsi di alfabetizzazione musicale, di primo approccio alla ritmica, di primi esperimenti di canto comune di bambini, che davvero cominciano prestissimo, insomma normalmente si dice 3 anni, però alcuni di questi corsi, alcuni di questi preparazione corsi cominciano anche prima di questa età, e quindi siamo veramente a offrire la possibilità di entrare nel mondo della musica subito, anzi io vorrei dire subitissimo, alle famiglie e ai bambini. E poi ci sono, al polo opposto, le attività per gli amatori, appunto, per i dilettanti, inteso nel senso buono che dicevi tu, per chi lo fa per diletto, magari è un avvocato, un ingegnere, un macellaio, insomma qualunque cosa, però sa suonare uno strumento o lo sa suonare abbastanza da poterlo suonare insieme ad altri. Quindi abbiamo anche l'orchestra degli amatori, quindi come si vede 0,99, e non c'è nessuna scuola che offre questo, perché poi c'è il nucleo centrale, quello che dicevi tu, l'AFAM, cioè il triennio e poi il biennio dei corsi accademici. Questo naturalmente ha significato per Fiesole una grande evoluzione, perché prima facevamo tante cose ma non potevamo rilasciare i titoli di studio, e indubbiamente era un problema per la scuola. Ora lo facciamo, stiamo anche allargando la platea dei bienni che offriamo, e questo fa sì che diventa una scuola veramente completa. Tutto il dilettantismo possibile, tutto l'amatoriale possibile, tutto il preparatorio possibile, dalla culla davvero fino in poi, e nel mezzo è questo il blocco importante dell'Accademia, di ciò che viene riconosciuto come università, insomma, no? della musica.
Certo, un titolo professionale.
Esatto, insomma. Questo naturalmente comporta per la scuola, anche per l'impostazione della scuola da un punto di vista didattico, culturale e anche organizzativo, comporta una certa tensione, perché lavorare per la scuola per tutti, ma proprio tutti, e poi lavorare per una scuola che professionalizzi pochi, o almeno se non pochi, insomma non tutti, è chiaro che produce una qualche tensione. Qualche volta ci domandiamo noi stessi, ma bisogna privilegiare questo o questo, investiamo più su questo o su quest'altro. E devo dire che lo sforzo in atto in questo periodo è proprio quello di cercare di trovare un buon equilibrio, una buona sinergia fra l'una cosa e l'altra. Ora è chiaro che una bella attività propedeutica aiuta anche a riempire i corsi di triennio e di biennio, insomma, o riempire o comunque portare i giovani lì dentro. Però insomma, ecco, questa io la trovo una bella sfida culturale. Avere una scuola popolare, usando questo termine popolare nel senso più bello che può avere, cioè proprio per il popolo, per tutti, e avere una scuola di grande qualità e di eccellenza. Insomma, se ci riusciremo, se continueremo a riuscirci, se faremo.
È una sfida in atto, è una sfida importante, è una sfida
anche una bella
ambiziosa,
una bella sfida.
Complessa, molto complessa, perché effettivamente tenere insieme tutte queste diverse anime, diversi carismi, insomma sono davvero sfide importanti. Vorrei ricordare che poi la scuola di musica di Fiesole non è soltanto quella che si definisce una parola, in questo caso davvero per me orrenda, musica classica, ma c'è anche altre espressioni musicali, altre vie alla musica, e di cui do qui un ascolto, un esempio, con un pezzo di Lionel Hampton eseguito dal SM FAM Vocal Ensemble and Friends, diretto da Stefania Schirinzi. Quindi all'interno della scuola di musica di Fiesole c'è anche questo tipo di produzione, di divertimento, chiamiamolo anche così. Ma in particolare vorrei ricordare che quello che stiamo per ascoltare è anche il frutto della registrazione e del missaggio realizzato dal corso di triennio in tecnico del suono che è presente alla scuola di musica di Fiesole, quindi anche delle professionalità di altro genere, non necessariamente di musicisti che suonano o che dirigono o che cantano, ma anche le professionalità della musica che stanno intorno a quei solisti, a quei gruppi da camera, ma che hanno bisogno poi di una registrazione, di un messaggio, di un lavoro che è riconosciuto proprio come un corso di triennio. Ascoltiamo Leonard Hampton, Ehi Baba Bari Bop, spero di averlo detto bene, ma non è esattamente, come dire, la musica con cui ho più consuetudine. Bare Bop con l'SM Fam Vocal Ensemble in France diretto da Stefania Scalinzi della Scuola di Musica di Fiesole, e la recitazione era stata curata dagli allievi del corso del triennio di tecnico del suono. Siamo ormai alla conclusione di questa bella chiacchierata, per la quale ti ringrazio tanto, Claudio Martini, nostro ospite oggi, una voce più che familiare, più che, come dire, di consueta nei microfoni di Rete Toscana Classica. E vorrei chiudere però con qualcosa che per Fiesole è sicuramente stato una dei grandi fiori all'occhiello, è una delle missioni: il Quartetto d'Archi.
Sicuramente
il Quartetto d'Archi, che al quale aveva, come dire, consacrato la sua vita col Quartetto Italiano Piero Farulli, ha avuto a Fiesole certamente la vera grande accademia italiana del quartetto. Qui sono nati tanti quartetti, qui hanno trovato ospitalità e hanno potuto esercitare il loro magistero tantissimi musicisti dei più nobili quartetti della civiltà europea e non solo europea. Basta ricordare che si incontrava a Fiesole Norbert Brein in primo violino del Quartetto Amadeus, oppure Milan Scampa del Quartetto Smetana, cioè personaggi che hanno davvero rappresentato, scritto insieme anche a Piero Farulli, la storia del Quartetto d'Archi del Novecento. E gli eredi di questa storia sono per esempio questi musicisti, giovani musicisti del quartetto Chaborus, Angela Tempestini, Amedeo Ara, Caterina Bernocco e Marina Mergheri, che ascoltiamo in un movimento dal quartetto in sol maggiore, opera 18, numero 2, di Ludwig van Beethoven, il grande amore di Piero Farulli, Beethoven, con quale mi sembra giusto chiudere la trasmissione, e con il quartetto, appunto.
Grazie a voi,
a Claudio Martini.
Grazie anche per lo spazio che è stato dedicato alla Scuola di Fiesole. Tra l'altro la Scuola di Fiesole e Rete Toscana Classica sono unite non soltanto dalla mia persona, che casualmente ha avuto un'esperienza sia qua sia là e continua ad averla, ma anche io penso che ci sono dei bei progetti che possiamo nel prossimo futuro costruire insieme. Anche questo è un insegnamento di Farulli e della Scuola di Fiesole che lui ha voluto così fortemente. Grazie Alberto e buona scuola.
Noi siamo al servizio della musica e quindi figuriamoci se non siamo disponibili sempre e comunque ai progetti che ci possono sposare con la Scuola di Musica di Fiesole. Bene, a tutti voi buon Beethoven innanzitutto con il quartetto Chaborus e a risentirci il mese prossimo per un'altra puntata di Parliamo di Musica, per la quale ringrazio come di consueto la fedele presenza e la sapienza tecnica di Giovanni Mori in cabina di regia. Thank you.
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.